Ciao a tutti e ben ritrovati. Sono Salvatore La Sorella, uno dei soci fondatori della Pude Retrocomputing, un'organizzazione di volontariato che opera a Bari nel settore dell'archeologia informatica. Benvenuti a questo podcast, il secondo della serie intitolata Una notte al museo, nel corso della quale ci proponiamo di scoprire assieme alcuni dei computer del passato che attualmente sono ospitati presso il Museo del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari. Nel corso del precedente podcast abbiamo dato uno sguardo al PDP-8S della Digital Equipment Corporation, prodotto a partire dal 1966. In questa seconda notte al museo ci troviamo invece di fronte ad un suo cugino, il PDP-11. Sappiamo già che PDP è un acronimo che sta per Programmable Data Processor. Quello che non abbiamo ancora detto è che questo termine venne utilizzato dalla DEC come vero e proprio sostantivo allo scopo di sostituire a tutti gli effetti il termine computer, che all'epoca era associato esclusivamente a strutture mastodontiche dedicate a complesse elaborazioni e riservate a pochi addetti molto specializzati. Dopo il suo primo computer, il PDP-1, lanciato nel 1960, la DEC divenne rapidamente un'azienda di successo, lanciando negli anni 60, tra le altre, la linea di minicomputer PDP-8 con architettura 12 bit. Alla fine degli anni 60 giunse il momento dell'introduzione di una macchina a 16 bit per sostituire il PDP-8. Nel 1967 uno dei principali ingegneri progettisti della DEC, il 28enne Edson De Castro, già progettista capo del PDP-8, venne dunque incaricato di progettare quella macchina con il nome in codice PDP-X. Nella primavera del 1968, tuttavia, il progetto fu annullato. Ed De Castro ed alcuni dei suoi collaboratori lasciarono la DEC e fondarono un'altra società, la Data General, dove finirono per progettare il computer Nova, una macchina con architettura appunto a 16 bit. L'architettura del PDP-X progettato da De Castro non ha quasi nulla a che fare con l'architettura di quello che sarebbe diventato il PDP-11 della DEC. Nella fase di ideazione del PDP-11, infatti, venne coinvolto Gordon Bell, il vicepresidente del settore ricerca e sviluppo di DEC, mentre il design venne realizzato da Harold McFarland. In particolare, McFarland aveva lavorato su diverse architetture di computer presso la Carnegie Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania. Una di queste architetture era essenzialmente quella che poi divenne il PDP-11. Il prototipo era pronto nel 1969 e nel 1970 fu lanciato sul mercato. Il primo modello, al prezzo di $20.000, denominato modello 20, fu spedito nella primavera del 1970. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Il PDP-11 è stata una delle, se non la, linea di computer di maggior successo di tutti i tempi. I suoi primi modelli erano mini computer. Gli ultimi sono catalogabili come super micro o super mini computer e sono stati prodotti fino all'inizio degli anni 90. Gli esemplari della linea sono stati venduti in un numero molto elevato, superiore alle 600.000 unità. Aveva un'architettura 16 bit, in altre parole il formato standard di una variabile semplice era pari a 16 bit. Una velocità di 800 nanosecondi, miliardesimi di secondo, Il cycle time, cioè l'intervallo di tempo tra due richieste di lettura consecutive della RAM, era pari a 1,5 microsecondi, milionesimi di secondo, mentre l'access time, cioè il ritardo che intercorre per il trasferimento di un carattere dalla memoria alla CPU o viceversa, era pari a 0,75 microsecondi. La CPU aveva 8 registri a 16 bit, di cui 6 generici, lo stack pointer e il program counter. La memoria primaria era costituita da un nucleo magnetico che ospitava un massimo di 56 kB, equivalente a 28.000 parole. Mancando di un'unità a disco, il software poteva essere caricato da nastro cartaceo nella memoria ed essere eseguito da lì tramite la console. Per iniziare era necessario che un caricatore Bootstrap fosse caricato nella memoria alta. Questo Bootstrap poteva essere inserito utilizzando il pannello frontale o eseguito direttamente da una scheda Bootstrap appositamente installata. Una volta in esecuzione, il Bootstrap consentiva di inserire il nastro contenente il programma nella memoria. Il software incluso all'acquisto della macchina comprendeva generalmente un editor di testi, un debugger e altri programmi di utilità. Le periferiche di input-output erano generalmente una telescrivente ed un lettore perforatore di nastri cartacei. È stato il primo sistema ad eseguire un sistema operativo Unix della AT&T, scritto in C. Un PDP-11 era anche il computer su cui venne eseguita per la prima volta la variante BSD Unix, sviluppata dalla Berkeley Software Distribution. Uno dei motivi che rese il PDP-11 così di successo fu la circostanza di essere stato progettato per essere prodotto in fabbriche composte da manodopera semi-specializzata. Era quindi facilmente clonabile. Il PDP-11, come prima il PDP-8, venne infatti clonato e copiato ampiamente dietro la cosiddetta cortina di ferro, cioè nei paesi socialisti dell'Europa occidentale. Un certo numero di impianti produsse sistemi compatibili con il PDP-11 in Unione Sovietica, in Bulgaria, nella DDR, in Polonia e in Ungheria. Nessuno sa quanti di questi cloni sono stati prodotti da molti degli stabilimenti presenti nei paesi socialisti, ma alcuni credono che la quantità totale di unità dovrebbe essere espressa in decine di migliaia. Il PDP-11 ha rappresentato per diversi anni nell'immaginario collettivo la macchina programmabile per eccellenza, quanto a versabilità e comodità di sviluppo, che ha influenzato notevolmente il design e lo sviluppo dei successivi microprocessori. La sua struttura ispirò Federico Faggin nell'ideazione del microprocessore Intel 8008, lanciato sul mercato nel 1972 ed impiegato soprattutto per controller e terminali e anche in alcuni computer. Il suo punto di forza era sicuramente rappresentato dalla capacità di eseguire le operazioni più importanti, come lo spostamento dei dati, la somma, la sottrazione, eccetera, potendo specificare una qualunque modalità di indirizzamento sia per l'operando sorgente che per quello in destinazione. Concetto poi ripreso dal Texas Instrument TMS 9900. Purtroppo, essendo dotato di soli 8 registri in totale, per l'implementazione di algoritmi più complessi si doveva far ricorso a variabili temporanee allocate nello stack oppure nei dati, il che comportava di conseguenza una maggiore lentezza nell'esecuzione. Fortunatamente era dotato di una cospicua quantità di modalità di indirizzamento anche complesse che permettevano di ridurre il numero di istruzioni necessarie, rendendo il codice più compatto. Ad esempio, gli stack in generale, venivano implementati facendo ricorso alle modalità di autoincremento e predecremento, che con una sola istruzione consentivano di leggere o scrivere il dato e contemporaneamente incrementare o decrementare il registro coinvolto nell'operazione. Concetto questo poi ripreso da Motorola col chip 68000, la cui fortissima ispirazione al PDP-11 è più che evidente. È interessante notare che, a differenza di molti processori come gli x86 ed i RISC, in generale anche le operazioni move o load che dir si voglia andavano a modificare i flag e ciò permetteva di evitare una successiva operazione di test o compare per controllare se il dato letto fosse 0, diverso da 0, positivo o negativo. Il PDP 11, insomma, era orientato all'efficienza e alla compattazione del codice ed anche per questo presentava numerose istruzioni. Are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got. A proposito delle tante analogie tra questo processore ed il Motorola 68000 che sfiorano quasi il plagio, vanno sottolineate le tantissime similitudini sia nel tipo, sia nel nome delle istruzioni, sia nelle modalità di indirizzamento e ancora nel formato delle istruzioni. Per specificare la modalità di indirizzamento vengono utilizzati 6 bit, 3 per la modalità vera e propria e 3 per indicare l'eventuale registro. In parte a causa della struttura dell'innovativo bus, denominato Unibus, che rendeva relativamente facile collegare l'hardware esterno direttamente al computer, i sistemi PDP-11 venivano spesso usati come sistema per controllare le apparecchiature esterne, come ad esempio i semafori, soprattutto per raccordi complessi in cui i semafori reagivano alla presenza di traffico. Questa macchina non ebbe un ulteriore sviluppo a causa del tempo perduto dalla Digital, che non colse con la necessaria prontezza i cambiamenti in corso che videro nei primi anni 70 un fiorire di nuove architetture grazie all'introduzione del concetto di microprocessore che permise di abbattere i costi di progettazione e di realizzazione delle CPU. DEC migliorò l'architettura PDP-11 solo sul finire degli anni 70 con l'introduzione della linea VAX, molto nota negli ambienti mainframe e dei mini computer. I primi computer VAX, introdotti nel 1978, sono infatti talvolta menzionati come PDP 11 modello 700, in contrasto con l'etichetta ufficiale VAX 11 modello 700, a dimostrazione dell'ideale collegamento tra le due linee. Ma ormai Digital aveva perso il mercato che nel frattempo si era rivelato il più fruttuoso, quello consumer, e rimase quindi relegata nella nicchia di mercato in cui aveva sempre dominato, quello dei laboratori e delle grandi istituzioni pubbliche. Nel 2013 la stampa internazionale riportò che alcuni PDP-11 sono tuttora in funzione allo scopo di presiedere, fino al 2050, ad alcune applicazioni robotiche presso alcune centrali nucleari della General Electric, il che ha francamente dell'incredibile. Termina qui la nostra seconda notte al museo. Sono Salvatore La Sorella della Puglia Retrocomputing di Bari e vi do appuntamento al prossimo podcast. Conto di ritrovarvi tutti nel 1973, anno in cui è stato lanciato il computer tutto italiano Selenia GP160. A risentirci.